Inizia la diretta, ore 18, questa è Radio Sonar, questa è Gemini e iniziamo con questo ascolto, questa sintesi della giornata del 27 novembre, la manifestazione che si è svolta a Roma nazionale contro la violenza maschile sulle donne di genere. Quella che è stata chiamata la settimana transfemminista è iniziata il 20 con la Trans Freedom March, sempre qui a Roma, e conclusasi oggi in una festa, sempre a Roma, nella manifestazione nazionale. Sentiremo tanti contributi che sono arrivati direttamente dalla manifestazione. Ma partiamo dal 20, riprendendo quello che abbiamo raccolto all'interno del nostro archivio di radiosonar.net e sentiamo un contributo direttamente da quella piazza per poi passare direttamente al 27.
Trans Freedom March a Roma, è il 20 novembre, il giorno del TDOR, Trans Day of Remembrance, il giorno in cui appunto si ricordano le persone trans e di genere non conforme che sono state uccise in quest'anno dalla ricerca insomma del sito che puntualmente registra le persone uccise, sono 375 a livello globale. Adesso però appunto, come ci ricorda adesso Diego che sto per intervistare, siamo arrivati a 462 e diciamo chiaramente che anche questo numero non corrisponde alla realtà, perché molte delle uccisioni sono assolutamente nascoste, molte delle uccisioni non vengono registrate, soprattutto di quelle persone che non hanno il cambio anagrafico e quindi continuano ad essere misgenderizzate. Abbiamo fatto un confronto infatti tra l'osservatorio di Non Una Di Meno su femminicidi, transcidi e lesbicidi, abbiamo notato che appunto mancano delle persone che abbiamo registrato nel nostro laboratorio. E la marcia adesso, qui siamo all'inizio, siamo in Piazza della Repubblica, c'è il concentramento e sono qui con Diego Di Boa che appunto ha partecipato all'organizzazione di questa marcia. Che diciamola tutta, che non ha partecipato all'organizzazione, però sta partecipando con il suo corpo e con la sua organizzazione, così come molte altre persone che sono qui oggi. Diego, perché sei qui? Perché sei qui come Boa? Quali sono in questo momento gli obiettivi? Quali sono gli obiettivi del movimento trans nel suo complesso, ma più specificatamente della vostra organizzazione?
Allora, innanzitutto grazie e ciao a tutti gli ascoltatori. Noi siamo qui, io sono qui oggi, ma come se fossimo noi, come se fosse tutta Brianza oltre l'arcobaleno, perché la Brianza ha deciso di finalmente di svegliarsi, di non rimanere sotto il cappello di Milano e di creare un proprio movimento, perché la Brianza è molto omobitransofoba, ancora è molto legata ai movimenti di destra e serviva una rappresentanza, servivano delle voci, serviva che noi ci fossimo, e quindi nel 2019 noi siamo molto giovani, ci siamo costituiti finalmente, e il nostro primo evento pubblico come associazione fu proprio il TDOR del 2019. Io fortemente feci pressione perché la voce delle persone trans è sempre molto silenziata ed era un bellissimo segnale che come primo evento fosse proprio il TDOR a essere celebrato. Boa è qui proprio per dire che la Brianza c'è a livello nazionale, che siamo pronti a collaborare con chiunque per portare le voci delle persone trans alla ribalta e per chiedere che la giustizia finalmente riconosca, la legge, lo Stato finalmente riconosca che esistiamo.
Ecco, che cosa vuol dire esattamente riconoscere che esistiamo? Quali sono i percorsi che attualmente non funzionano? Tu sei un uomo trans, e che cosa succede? Si parla di psichiatrizzazione, si parla di patologizzazione. Qual è la, la richiesta per sconfiggere questo? Quali sono le possibili alternative?
Allora appunto quello che noi vogliamo è il superamento sicuramente della legge 164, che è più vecchia di me, io ho 36 anni, la legge è dell'82, quindi è logico che comunque, tra l'altro è una legge che è stata scritta in fretta e furia per regolamentare una situazione che in Italia all'epoca era un buco legislativo, appunto delle persone transgender che avevano dei documenti non conformi al loro invece aspetto, e quindi è stata una legge scritta in fretta e furia appunto per comunque dare un via, però questo via ovviamente non è mai stato sistemato, non ci sono mai stati dei work in progress, e quindi quello che noi dobbiamo fare è costruire questo work in progress in modo da arrivare quantomeno appunto a un superamento di una patologizzazione e una psichiatrizzazione inutile che è già stata superata comunque in tutto il mondo praticamente.
E perché secondo te qui in Italia non si riesce a fare questo, e addirittura una legge, cioè un disegno di legge come il DDL Zan, che non toccava questi aspetti, no? Ma toccava il discorso dell'omolesbobitransfobia, che era un aumento di pene e poi voglio dire riconosceva anche finanziamenti poco onerosi rispetto al discorso delle case rifugio eccetera. Perché in Italia si continua ad essere così indietro rispetto a questo?
Beh, l'applauso dei senatori fa capire che siamo così indietro perché fondamentalmente non c'è la voglia di far veramente parlare tutti, la rappresentanza della cittadinanza non c'è, c'è solo quello che vogliono loro, e fondamentalmente al governo noi abbiamo una minoranza, perché parliamoci chiaro, uomini cisgender eterosessuali sono una minoranza rispetto a tutto il paese composto da donne e da persone con disabilità e comunità LGBT+. Quindi in realtà loro vogliono mantenere il loro potere, i loro privilegi, e concederli agli altri sembra un lusso, le fanno infatti passare come un nostro lusso, come una nostra volontà di avere qualcosa di più di qualcun altro. Invece noi vorremmo semplicemente essere cittadini come tutti gli altri, senza creare queste differenze di cittadinanza di serie A e di serie B.
Ti ringrazio, buona grazie manifestazione.
Quindi, come dicevamo all'inizio di questa diretta, che serve un po' di sintesi della giornata del 27, tocca anche quella che è stata la giornata della Trans Freedom March, sempre qui a Roma, che si è tenuta sabato scorso, ovvero il 20 novembre. Abbiamo sentito un intervento solo per una questione di sintesi, perché ci sono veramente tanti interventi che abbiamo raccolto in questa giornata, quindi vi consigliamo di vedere direttamente sul sito radiosonar.net l'intero articolo e tutti i suoi contributi audio. Ma andiamo quindi rapidamente a questa giornata, questa grande giornata che ha rivisto in piazza tantissime persone, una marea, come si è sempre detto, che si è fermata lo scorso anno e che ha annunciato proprio il termine, perché siamo entrati in lockdown nel 2020 proprio vicino alla zona dell'8 marzo, quindi il grande corteo, quello dell'8 marzo, dello sciopero femminile. Andiamo quindi con l'apertura del corteo di oggi, il corteo che viene solitamente aperto dai centri antiviolenza che si fanno carico di tutto quello che il patriarcato ci restituisce ogni giorno, e quindi andiamo con il primo intervento raccolto, ovvero Simona di Lucia e Siesta.
Torniamo in piazza, di nuovo qui si riprende e si riprendono le sane e belle abitudini. La piazza si apre, come al solito il corteo con la partenza da Piazza della Repubblica va con i centri antiviolenza e siamo con chi in questo periodo ha segnato la storia, una vittoria, un'esperienza che ci ha emozionato tutte e tutte. Luce alla città, siamo con Simona che ci dici dell'essere qui e di tutto quello che pensi.
Diciamo che neanche una pandemia globale ferma le femministe e le transfemministe di questo paese, anzi ci rende ancora più forti, ancora più determinate, perché ci fa dire che è esattamente quello che diciamo noi, la cura di questo mondo è la cura e siamo noi, è la cura femminista, è la cura transfemminista, bisogna cambiare tutto e noi siamo qui per dirlo ancora una volta, ma soprattutto per farlo, perché la differenza grande è che chi sa come si combatte la violenza di genere siamo noi e soltanto noi. Le istituzioni non sanno di quello che parlano e è evidente nel nuovo piano antiviolenza, no? Un piano antiviolenza che mette le scorte alle donne anziché mettere soldi, servizi, libertà. Ancora una volta siamo qua per ribadire che appunto l'unica cura siamo noi.
E quindi avete appena ascoltato l'intervento di Simona Lucchesi Esta, uno dei centri antiviolenza a Roma, che tra l'altro in proprio quest'anno ha visto la vittoria, il riconoscimento da parte della Regione Lazio del proprio lavoro, assegnando poi lo spazio occupato da tantissimo tempo. Continuiamo con i centri antiviolenza, è il turno di Francesca della cooperativa Be Free.
Sempre dallo spezzone di apertura di questo meraviglioso corteo del 27 novembre siamo con un'altra delle donne che ogni giorno combatte contro la violenza del patriarcato sul genere e sulle donne. E allora siamo con Francesca di Be Free, questa vostra bellissima partecipazione con tante giovanissime, ce la racconti?
Sì, è anche per noi molto bello avere tante donne giovani dentro al nostro spezzone con questo bellissimo striscione fucsia che praticamente abbiamo voluto fare per ribadire con forza Be Free from Violence. Noi siamo una cooperativa di donne che è attiva nella gestione di servizi antiviolenza e antitratta e per noi è sempre 25 novembre, non ci fermiamo mai nella lotta e nel contrasto alla violenza di genere e vogliamo ribadirlo con tutte le altre, con non una di meno e con donne che arrivano da tutta Italia, che noi non ci stiamo, c'è una guerra in corso contro le donne, noi siamo pronte per affrontarla questa guerra, non ci tireremo mai indietro.
Sul lavoro di questi ultimi anni, sulla pandemia e sulle politiche post-pandemia è stato detto tanto. Qual è l'invito o comunque il tema su cui mettere l'accento da chi quotidianamente affronta il tema?
La pandemia è stata, diciamo, fonte di estrema e ancora più forte marginalità e precarietà per le donne che devono uscire da una situazione di violenza. Nel 2020, quando è scoppiata la pandemia, abbiamo avuto per un piccolo periodo un calo delle chiamate ai centri antiviolenza, che poi invece si è trasformato in un boom di richieste di aiuto, perché appunto le donne hanno bisogno di uscire di casa, le donne hanno bisogno di essere libere economicamente, per esempio, e diciamo che la pandemia ha ancora di più sancito un confine tra l'oppressa e l'oppressore, tra chi è in difficoltà economica e chi invece si è arricchito appunto proprio attraverso questa pandemia. Quindi diciamo che noi come Be Free abbiamo dovuto, per esempio, durante il Covid inserire le donne in albergo perché non c'erano posti nei centri antiviolenza. In un mese ne abbiamo inserite 18 ed è stato un lavoro enorme, faticoso, ma anche molto bello, perché dimostra che quando il cervello si attiva nella ricerca di nuove soluzioni, ce la possiamo fare sempre tutte insieme però.
Quindi questo corteo nazionale proprio a Roma, ricordiamo il 27 novembre, contro la violenza maschile sulle donne e di genere, di non una di meno. Ricordiamo che all'interno del sito radiosonar.net c'è un archivio che risale al 2016, alle prime assemblee di ottobre che hanno sancito, diciamo, il gruppo estremamente eterogeneo di non una di meno. Andiamo avanti con il racconto di questo corteo di oggi, con il racconto di varie performance che si sono susseguite. Ci saranno i video che potete vedere sul sito, ma insomma ci sono in tantissimi social che sono girati. Uno dei primi video viene raccontato da Sonia di Our Voice.
Siamo con Sonia di Our Voice, una delle artiste che ha appena eseguito la seconda performance meravigliosa e molto emozionante di questo corteo del 27 novembre contro femminicidi, contro uccisioni da cura del patriarcato e soprattutto contro chi non riconosce i generi. Allora, come avete costruito questa performance e questo tuo meraviglioso discorso che è appena andato alle casse? Ce lo vuoi sintetizzare?
Sì, certo. Allora, noi come Our Voice lottiamo contro ogni ingiustizia sociale, come dicevo prima, e crediamo che la rivoluzione non ci sarà se non sarà transfemminista. Crediamo profondamente nel femminismo e nella difesa di ogni, appunto, soggettività, di ogni genere. Viviamo in un unico sistema patriarcale, eteropatriarcale, capitalista, fascista, omofobo e mafioso, che continua ad ucciderci. E come uccide noi, uccide la terra, uccide gli animali, uccide tutti gli esseri viventi, ovviamente sempre per incrementare gli sporchi interessi. Parliamo di corruzione all'interno delle istituzioni, degli istituti finanziari, delle banche, dell'economia mondiale. Parliamo appunto di mafia, come dicevo prima. La mafia è la prima organizzazione, appunto, criminale che si occupa di gestire la tratta sessuale con i suoi, appunto, miliardi e miliardi di euro che fattura ogni anno, ad esempio con l'Andrangheta, la mafia calabrese. Ecco, crediamo che, appunto, sia fondamentale un'unica rivoluzione che unisca tutti i popoli. Come dicevo prima, vogliamo anche un femminismo che sia decoloniale, perché noi ci troviamo, europei, occidentali, in una situazione di privilegio e, appunto, l'economia che esiste nei nostri paesi occidentali è la stessa che colonizza e distrugge popoli indigeni, popoli mapuche, popoli del Medio Oriente, i palestinesi, tutti i popoli, appunto, indigeni nel mondo. E quindi, appunto, il femminismo non può essere che decoloniale e che non può che unire tutte le persone, tutte le soggettività. E appunto ci chiamano in ogni modo, noi donne ci descrivono come troie, come sante, come ci hanno reso un tabù i nostri corpi. Per questo oggi oggi appunto nella performance che si chiama Androgine, che abbiamo portato, eravamo con il seno nudo e per esprimere l'eccentricità dei colori, la normalizzazione dei nostri corpi, delle nudità, e che non cerchiamo un consenso, non cerchiamo nessun tipo di attrazione da parte degli altri. Noi siamo libere, siamo donne, siamo soggettività, e quindi questo è quello che volevamo esprimere, appunto, nella performance. Crediamo anche che l'arte sia il mezzo principale per abbattere un sistema profondamente ingiusto.
E avete appena sentito la voce di Sonia di Our Voice, che ci raccontava una delle performance che si sono svolte all'interno del corteo. Ce ne saranno altre correlate da dei video, quindi se siete curiosi vi consiglio di andare sul sito radiosonar.net. La nostra Claudia, inviata in corteo, è riuscita a contattare Eddie, che ci ricorda che proprio oggi nasceva il PKK, quindi ce la sentiamo.
È appena finito un contributo dal camion che ci ha fatto tremare, che ci ha ricordato quanto la nostra lotta segna la storia. Siamo con Eddie, che nonostante chi vuole chiuderle la vita dentro una casa, ci porta la voce forte delle donne che lottano, dal Kurdistan alla Val Susa. Notizie di questi giorni, le conferme delle pene per i Notav, per le Notav, da Emilio a Nicoletta. Hai fatto un intervento che ha veramente fatto riflettere. E allora, che ci riporti dell'essere qui con questa consapevolezza addosso?
Beh, anzitutto molta gioia, una piazza bellissima ed è sempre meraviglioso riempire le strade insieme. Diciamo che la geografia di questa città cambia ogni volta che riusciamo a inondarla dei nostri contenuti e dei nostri colori. Poi per me oggi è una giornata speciale, anche nel senso in cui coincidono l'anniversario di nascita del PKK e il corteo nazionale, diciamo, in casa nostra contro la violenza maschile sulle donne e di genere. Per me sono due cose che appunto non è una coincidenza, ecco, sicuramente è capitato per caso, ma io ci leggo anche una, trovo sia molto giusta, ecco, perché c'è un collegamento, perché quella del PKK è una lotta che della battaglia al patriarcato ha fatto la sua priorità assoluta e delle cui frutti abbiamo visto in tutto il mondo, perché la forza che ci hanno dato compagne come le YPG o come le YGA Star, che resistono ora nelle montagne irachene, beh, penso sia qualcosa di quasi senza pari. Allora è proprio, diciamo, nel debito che noi abbiamo nei confronti di questa lotta che dobbiamo andare avanti nonostante tutto, ma penso che questo debito non debba porci, diciamo, in una situazione di difetto, nel senso che dobbiamo essere consapevoli di quanto dobbiamo ad altri movimenti, ma anche assolutamente, penso, scompostamente felici di quanto ci regalano e di quante possibilità poi ci hanno anche regalato, e allora per mano insieme cogliamole.
Grazie, grazie per averci ricordato come lottano le donne tra le montagne.
Grazie a voi, un saluto alla radio.
E quindi questo era il contributo di Eddie, raccolto dalla nostra Claudia direttamente dal corteo. Andiamo avanti con la scarrellata dei contributi che siamo riusciti a raccogliere. Andiamo da Giulia, non una di meno, Bologna, sul tavolo di discussione sul lavoro.
Siamo con Giulia di Non Una Di Meno Bologna, che ha fatto parte del tavolo lavoro di Non Una Di Meno e che ha lanciato quello che è adesso il momento dell'azione sulla riflessione delle donne che lavorano e sulla lotta che fanno le donne nei propri posti di lavoro. Che ci dici rispetto a questo e rispetto a questo momento?
A questo momento è un momento importantissimo, perché finalmente dopo anni riusciamo a fare una manifestazione nazionale a Roma tutte insieme, e quello che ci rende anche orgogliose di essere qui oggi come tavolo lavoro in particolare, ad essere riuscita a portare avanti un discorso dall'Assemblea Nazionale che c'è stata il 9 di ottobre, che ha visto anche delle condivisioni e dei confronti con le lavoratrici di GKN, con l'Assemblea Donne Migranti, con le lavoratrici RGIS, e abbiamo costruito insieme un questionario per lanciare un'autoinchiesta anche, che verrà distribuito anche oggi, per andare appunto a vedere quelle che sono effettivamente le condizioni del lavoro, quanto sono cambiate, quanto il lavoro riproduttivo si sia effettivamente ancora di più aggravato sulle spalle delle donne, quanto la situazione delle donne migranti in particolare continui ad essere precaria per via del vincolo del permesso di soggiorno al lavoro, che le costringe a sottostare a condizioni di lavoro terribili, di sfruttamento, a rimanere vincolate anche a mariti o compagni che sono violenti, proprio perché il permesso di soggiorno le lega a loro. E siamo qua in piazza oggi per portare avanti questa lotta, che è una lotta che parla di violenza in ogni sua forma, per una violenza che è strutturale, che spesso dal punto di vista delle istituzioni non viene vista in questi termini, ma viene semplicemente vista come una lotta che è emergenziale, che debba essere risolta con misure emergenziali. e noi non pensiamo che sia così e pensiamo che tutte insieme dobbiamo lottare per far sì che questo sistema violento fondato sullo sfruttamento di donne, migranti, persone LGBTQIA debba essere smantellato e decostruito.
Quindi questa era Giulia di Non Una di Meno Bologna, che fa parte del tavolo a discussione sul lavoro, un tema, uno dei principali capisaldi del movimento di Non Una di Meno, visto che il lavoro comunque ci dà la possibilità di essere libere, di non avere assolutamente condizionamenti. E soprattutto è uno di quei capisaldi del movimento, proprio perché l'8 marzo solitamente viene dichiarato lo sciopero. Tante sono le problematiche legate al lavoro, come diceva giustamente Giulia, dalla parità salariale alla difficoltà in cui c'è sempre il binomio famiglia o lavoro o una critica continua su una o l'altra parte. E quindi uno veramente dei capisaldi di Non Una di Meno. Ma andiamo avanti. Abbiamo il contributo di una voce ormai storica dei cortei e degli attivisti e degli attiviste all'interno delle manifestazioni. L'avete sentita all'inizio di questo speciale, di questa sintesi, ovvero Mari, che ci dà il contributo delle libere soggettività Corpi e Terra direttamente dal corteo.
Questo è l'intervento di Libere Soggettività e Corpi e Terra alla manifestazione del 27 novembre qui a Roma. Siamo persone trans, non binarie, intersex, queer, lesbiche, bisessuali, gay, pansessuali, poliamorose, asessuali, romantiche, e quanti, pur non riconoscendosi in queste parole, si sottraggono alla norma eterocissessuale, alla divisione binaria uomo-donna socialmente imposte. Affermiamo la nostra lotta contro la violenza patriarcale di genere, una violenza agita su tutti i corpi, che si fonda su binarismi, categorie e ruoli imposti, una violenza che fonda le sue radici profonde nella cultura, nella struttura patriarcale antropocentrica del sistema capitalista in cui viviamo e ne determina mantenimento e riproduzione. Sosteniamo la necessità di un'alleanza tra transfemminismo e pensiero multispecie per fermare l'uso e lo sfruttamento reale o simbolico di tutti i corpi. Lottiamo per costruire ambienti liberi dalla cultura dello stupro, dal machismo, dall'abilismo, dal razzismo, dall'odio per le persone LGBTQIAPKPIU e dallo specismo. Ora più che mai abbiamo bisogno di nuovi spazi transfemministi in cui praticare accoglienza, scambio di saperi e mutualismo. Abbiamo da sempre detto che vogliamo molto più di Zan, vogliamo la cancellazione definitiva delle pratiche di patologizzazione e psichiatrizzazione. Una legge che vieti definitivamente l'uso delle mutilazioni genitali sui corpi intersex alla nascita e consideri reato le terapie di riconversione imposte soprattutto nella fascia adolescenziale. Vogliamo giustizia riproduttiva, che significa diritto all'aborto, alla riproduzione per tutto, che si contrasti uno sviluppo della medicina orientata al corpo maschio. Il corpo femmina, il corpo intersex e il corpo trans pretendono il riconoscimento. Vogliamo consultori pubblici aperti a tutto e che siano spazi comodi e sicuri per le libere soggettività. Affermiamo il diritto a centri antiviolenza e case rifugio, perché le attuali poche, scarsamente finanziate che ci sono, non aprono le loro porte a tutte le persone trans, non binarie e intersex, e troppo spesso discriminano e o confondono, stigmatizzando le persone che esercitano il lavoro sessuale. Vogliamo situazioni abitative che sappiano rispondere anche a persone minori di età, buttate fuori di casa per la loro identità di genere o per i loro orientamenti affettivi e relazionali. Affermiamo il diritto a un reddito di autodeterminazione, alla cittadinanza, al permesso di soggiorno svincolati da famiglia e lavoro. Che questo movimento prenda parola ad ogni aggressione, ad ogni violenza, ad ogni narrazione tossica sui corpi tutti, senza gerarchie di alcun tipo. La prospettiva è la liberazione per tutto, che si lega fortemente a pratiche di resistenza, di inciampi per il sistema, di costruzione di alternative. Il corpo è mio e decido io, è lo slogan trasfemminista che continua ad avere valore su tutti gli aspetti delle nostre vite, al di là dei nostri generi. Ci vogliamo vivo, ci vogliamo libero, ci vogliamo autodeterminato e vogliamo gridarlo tutto insieme.
Quindi prima parlavamo di lavoro, la nostra Claudia è riuscita a intervistare Yuba, una rappresentante delle lavoratrici migranti, le lavoratrici e soprattutto tutta la parte delle migranti che sono totalmente escluse dal reddito di libertà che prevede 400 euro per 12 mesi per le donne che sono vittime di abusi. Quindi ecco a voi l'intervento di Yuba.
Siamo con Yuba del collettivo Donne Lavoratrici Migranti che ha appena fatto un intervento su questo spezzone dedicato al lavoro. Che ci dici della vostra vertenza?
Beh, io sono una donna immigrata che da un mese che sto lottando per non perdere il posto di lavoro e perché la pandemia ci ha fatto capire e ce l'ha dimostrato chiarissimo che i figli ancora sono delle donne e delle madri, perché l'esperienza che ho avuto sul posto di lavoro è perché tante delle mie colleghe hanno perso il lavoro per i turni che ci hanno messo e io sono una di quelli che lo perderò se non lotterò, perché bisogna lottare per la nostra vita, perché ai governi e ai padroni ci hanno fatto capire chiaro che o stiamo a casa o siamo lavoratrici, e io vorrei essere lavoratrice e madre insieme. Sono una donna immigrata e ho subito razzismo, ho subito discriminazione e oggi sono in piazza qui a Roma perché per tutta questa violenza di varie forme bisogna lottare.
Come dicevamo all'inizio di questa breve sintesi della giornata del 27 novembre, ci sono state tantissime performance. Una delle più significative è stata quella dell'urlo muto che si è ripetuto anche quest'anno nella manifestazione, ovvero un urlo muto, per l'appunto, un silenzio seguito da un boato. Ce lo spiega Isabella di Non Una di Meno Firenze.
È appena passato il momento tanto atteso che segna la svolta di questo corteo, il grido muto, una pratica che è iniziata 2 anni fa nell'ultimo corteo per il 25 novembre e in denuncia di tutti quelli che sono i transfemminicidi, i femminicidi e tutta quella che è la violenza di genere patriarcale contro le donne e contro i generi. Ci racconti di questa iniziativa?
Ciao, sono Isabella di Non Una di Meno Firenze. L'idea del grido muto nasce appunto 2 anni fa e finalmente oggi siamo tornate in piazza fisicamente e l'abbiamo potuto replicare. È un minuto di silenzio in cui tutto il corteo si abbassa, si siede, sta in silenzio e è il nostro modo per ricordare tutte le donne e tutte le soggettività che non possono essere al nostro fianco oggi perché sono state vittime di violenza ma è anche il nostro modo per esplodere in un grande, unico grido di rabbia che ce le porta, ce le riporta qui con noi e che ci ricorda quanto la sorellanza, lo starci vicino, lo starci accanto sia la risposta migliore alla violenza che tutti i giorni viviamo nelle nostre vite.
E quindi questo era il contributo di Isabella di Non Una di Meno Firenze, che ci racconta l'urlo muto. Chiaramente, se lo volete vedere, c'è un contributo video nell'articolo su radiosonar.net. Andiamo avanti con il racconto delle performance in questi minuti che ci rimangono in questa sintesi del 27 novembre. Andiamo a incontrare Silvia di Non Una di Meno Milano, in una performance di Invisibili Sensibili.
Siamo con Silvia di Non Una di Meno, che ha appena raccontato il camion e poi guidato la performance sugli Invisibili Sensibili, tutta la parte, diciamo, anche della parte più difficile da raccontare, perché è per qualcuno che magari non ha voce, come l'esperienza che ha raccontato al microfono. Ci vuoi raccontare il contributo che porti e quella che è stata la performance?
Sì, la campagna Sensibili Invisibili è nata per dare voce alle malattie cosiddette femminili, quindi fibromialgia, endometriosi, vulvodinia e altre forme di dolore pelvico che non sono considerate adeguatamente trattate dalla medicina perché non vengono studiate nelle facoltà di medicina. Il ritardo diagnostico è impressionante dai 5 anni in su e questo non è più tollerabile, per cui siamo in piazza oggi per dire che appunto vogliamo un sistema diverso, che la violenza viene agita anche attraverso quell'istituzione che è la medicina e che non vogliamo più essere invisibilizzate e silenziate.
E questa era Silvia di Non Una di Meno in Milano, che ci racconta la performance Invisibili Sensibili proprio sul tema sanitario che coinvolge tantissime malattie sanitarie delle donne, ma che non vengono studiate nel 2021. Passiamo ad un'altra performance raccontata stavolta da Graziella di Non Una di Meno Roma. Anche per questo c'è anche un contributo video che potete vedere. La performance è quella delle chiavi e quindi ve la lascio sentire.
Siamo con Graziella a raccontare quella che è stata una delle performance più simboliche. Lei, che da sempre lotta per permettere alle donne di esercitare i propri diritti, ora ci racconta quella che è stata la performance per alzare il tono su quello che è un diritto fondamentale, l'indipendenza.
Quello dell'autodeterminazione e della libertà. Infatti abbiamo messo tutti quanti sul viso il pannuello, che è il simbolo naturalmente delle rotte a livello internazionale, appunto delle donne, non certo soltanto dell'Italia o dell'Europa, e poi naturalmente abbiamo agitato tutte quante un mazzo di chiavi che avevamo, che simboleggiavano le chiavi della casa, sia per denunciare che la maggioranza delle violenze, delle molestie, dei femminicidi e transicidi avvengono nelle case sicure, cosiddette, no? Nelle case invece dove la violenza malefica si esercita in 10.000 modi, e sia perché vogliamo far sì che le chiavi diventino un simbolo anche della nostra autodeterminazione, perché noi dobbiamo essere libere di poter uscire quando e come cavolo ci pare, di avere appunto le nostre chiavi di casa e quindi poterle utilizzare sia come difesa ma anche come elemento appunto di conquista di spazi e di libertà. Quindi c'è stata una prima performance, ma ce ne saranno moltissime altre, che però sottolinea in modo molto semplice, molto terra terra, però molto significativo, le battaglie, le lotte che bisogna continuare a livello complessivo a fare per riempire di significato il concetto dell'autodeterminazione e della libera scelta.
Andiamo a sentire brevemente gli ultimi interventi per lasciare un po' le conclusioni poi a Serena di Non Una di Meno Roma. Quindi andiamo direttamente a Rossella del collettivo Una Volta per Tutte. La sorellanza ci rende felici, questo è il loro slogan. E quindi a voi Rossella, collettivo Una Volta per Tutte.
Siamo con Rossella del collettivo Una Volta per Tutte, uno striscione bellissimo che parla di sorellanza e una nuova vena d'attivismo che parte dall'ottavo municipio, zona Garbatella. Ci racconti come nascete, cosa fate e cosa portate qui?
Allora, noi nasciamo all'incirca 3 anni fa in occasione dell'8 marzo. Diamo un appuntamento in ottavo municipio per tutte le donne dell'ottavo municipio e ci troviamo la metropolitana di Garbatella stracolma di persone. Da lì è nata un'esperienza che molto lentamente e coi suoi tempi sta cercando di portare la lotta contro il patriarcato in tutto il municipio. Partecipiamo sempre alle manifestazioni del 25 novembre, a quelle dell'8 marzo e continuiamo durante tutto l'arco dell'anno a vederci regolarmente. Ultimamente abbiamo istituito l'8 come giornata nostra perché noi siamo ottavo municipio e per l'8 marzo siamo quelle dell'album All'Attacco, l'album di figurine che è stato fatto per sostenere Luce Siesta, e quest'anno ci siamo inventate che la sorellanza è il nostro superpotere e siamo durante il corteo tutte quante con una mantellina fucsia con il diamante di Superman capovolto, perché vogliamo completamente stravolgere gli schemi e gli stigmi.
E con la sorellanza e il nostro superpotere ringraziamo il contributo di Rossella del collettivo Una Volta per Tutte. Andiamo a sentire adesso una giovanissima, Siria, una studentessa del collettivo di Valerio Verbano, in rappresentanza di tutti gli studenti e studentesse che si sono avvicinate alla figura di Valerio Verbano.
Siamo con Siria che ha appena parlato nel camion dell'apertura corteo che sta per arrivare a San Giovanni, di quello che è il contributo che le studenti e le studentesse stanno dando in questo momento nelle loro scuole occupate, anche rispetto ai temi della violenza di genere. Che cosa ci hai portato come contributo?
Noi in queste settimane stiamo occupando le nostre scuole, ci stiamo riprendendo i nostri spazi, rivendichiamo lo spazio pubblico per parlare anche nelle nostre scuole di violenza maschile sulle donne e violenza di genere. Noi rivendichiamo un nuovo modello di scuola, un'alternativa alla scuola che noi conosciamo, una scuola che si occupi anche di questi temi, una scuola dove ci siano sportelli di ascolto, un'istituzione, una collaborazione con i centri antiviolenza di zona, una scuola dove si critichino i saperi tradizionali, una scuola una didattica non frontale e una didattica basata su dei principi antisessisti, antirazzisti, antifascisti e non eteronormati. E quindi noi come studenti e studentesse portiamo questo contributo oggi qui in piazza.
Si parlava una volta di educazione asessuale, abbiamo rivendicato l'educazione affettiva. Cosa c'è oggi sotto questo aspetto nelle scuole?
No, adesso non c'è ancora nulla, al massimo ci sono dei laboratori di educazione sessuale dove ti insegnano come si infila un preservativo, ma non è questo quello che noi rivendichiamo, quello che noi chiediamo nelle nostre scuole. La maggior parte degli studenti e delle studentesse durante l'età dell'adolescenza, delle scuole superiori, ha i primi rapporti sessuali, impara a relazionarsi con le altre persone, con gli altri e con le altre, ed è fondamentale che la scuola insegni anche questo, che la scuola non insegni solo nozioni, ma insegni anche come stare insieme, come prendersi cura degli altri e delle altre.
stiamo per arrivare alla meta di questo corteo e spunta un altro striscione che ci ricorda che le lotte sono tutte tante e mondiali, e le lotte delle donne, le donne che lottano, sono lo stesso. È passata da Roma la gira giapatista, c'è chi ci fa un lavoro di collaborazione sempre tutto l'anno, e allora siamo con una delle compagne, delle attiviste di Genealogy, che ha seguito tutto questo percorso.
Sì, buonasera a tutte e tutti. Sì, siamo state per un anno intero a preparare l'arrivo delle compagne e dei compagni, e per un anno abbiamo creato una macchina organizzativa enorme, ma appunto il percorso, come dicono i zapatisti e i zapatisti, è la cosa fondamentale, per cui sin da subito abbiamo cercato di preoccuparci, di curarci, di fare un percorso che fosse appunto qualcosa che poi rimanesse e che non si sfumasse dopo la loro partenza. Quindi le abbiamo aspettati, aspettate, e mentre le aspettavamo ci siamo organizzate, e soprattutto ci siamo organizzate in maniera anche separata, quindi abbiamo fatto due assemblee, un'assemblea mista in cui appunto c'erano compagni e compagne, che era connessa strettamente a tutta la gira, a tutta la PAZ, diciamo, nazionale, che quindi aveva un compito organizzativo di ragionamento, di elaborazione, per arrivare appunto ad accoglierli, e parallelamente abbiamo fatto anche abbiamo messo su una vera e propria assemblea separata di donne, di soggettività non binarie, e in cui abbiamo fatto tantissimo, ci siamo riconosciute, ci siamo conosciute, abbiamo capito, abbiamo cercato di capire insieme come era meglio accogliere, com'era la forma migliore per accogliere queste compagne e questi compagni, appunto sia ragionando su quello che già ci dicevano, e loro ci hanno detto, infatti noi eravamo già tra di voi nel momento in cui preparavate, quindi ragionando su tutti gli iscritti, i vari comunicati che arrivavano da, appunto, da ottobre, quando hanno deciso di fare questo viaggio per la vita, e però elaborando anche qualcosa di nostro a partire da noi, appunto riconoscendoci, cercando di stringere dei legami che siano dei legami di cura, di attenzione e di consenso tra di noi, e appunto non solo nel mondo della militanza, ma che appunto poi siano dei qualcosa che ci portiamo dietro anche tutti i giorni. E poi abbiamo riflettuto tantissimo anche su cosa significa essere autonomi, avere un'autonomia che sia un'autonomia appunto sia nostra, quindi da partire dalla nostra autonomia psicologica fino all'autonomia sociale. Abbiamo creato tantissimi gruppi che erano delle commissioni vere e proprie, in cui appunto la commissione salute, che si è presa cura di capire come era meglio affrontare la questione del Covid, dei contagi, e quindi diciamo capire come poter stare insieme però in sicurezza. Ci sono state le commissioni che si occupavano dei trasporti, della logistica, dell'autodifesa. Come assemblea separata abbiamo fatto due cose fondamentali: quella di prenderci la responsabilità di fare l'autotutela, diciamo, della la sicurezza, l'autotutela, l'autodifesa di tutta la carovana zapatista. Quindi solo donne e soggettività non binarie hanno, nel momento in cui sono arrivate le compagne e i compagni, hanno svolto questo compito, chiaramente con un vademecum ragionato insieme, di consenso, di appunto di fare in modo che loro si sentissero accolti e accolte in una maniera migliore. E l'altra cosa è stata quella proprio di e l'altra cosa su cui abbiamo ragionato tanto, facendo anche dei laboratori, dei percorsi anche del corpo, quindi abbiamo cercato di un po' destrutturare la questione del linguaggio sempre verbale, che comunque è un linguaggio molto legato al potere, quindi al potere patriarcale. E la cosa che abbiamo appunto cercato di sviluppare e di elaborare insieme è proprio un discorso sul femminismo decoloniale, proprio perché all'interno di questa assemblea separata, che era composita proprio di tantissime realtà, c'erano anche appunto molte compagne che sono compagne razzializzate e che hanno portato questa istanza fondamentale, su cui appunto tutte quante poi ci siamo interrogate su come effettivamente poi ci viviamo, no? Il nostro, i nostri femminismi tutti diversi, e appunto che in realtà le zapatiste e zapatisti hanno come punto fondamentale, cioè il fatto che appunto per loro la scoperta della, per noi è la scoperta dell'America e quindi l'inizio di una colonizzazione, di un imperialismo, per loro è l'inizio della resistenza, per cui fare questo ragionamento è stato fondamentale proprio per destrutturare anche le nostre, no, i nostri privilegi e le nostre, diciamo, strutture mentali, che tante volte appunto pensiamo di avere la verità in tasca, quando invece abbiamo tantissime contraddizioni, e quindi portarle e tirarle fuori e ragionarle poi insieme a loro, vederle poi applicate effettivamente nel momento in cui sono arrivate e arrivati, è stato veramente una cosa fondamentale, una cosa super potente e super importante proprio a livello politico, per i ragionamenti che speriamo continueremo a fare, sempre nell'ottica appunto di aver avuto un contagio, cioè loro hanno detto proprio: veniamo a contagiarvi, veniamo a liberare una terra che, no, che comunque è una terra che ancora per fortuna chiamano Indomita nella lingua Tzotzil, e che è impronunciabile, però comunque ci hanno dato il loro nome a noi, giustamente. E quindi appunto è stato un incontro, poi tutto questo percorso è stato un percorso veramente, il percorso stesso è stato fondamentale, è stato molto importante, poi il momento in cui sono arrivati è esplosa una gioia, un entusiasmo e una comunque un sentirsi parte di un ingranaggio collettivo che dopo tanto tempo effettivamente ha smosso anche un po', no, un po' l'aria stantia che si respira negli ultimi anni. E quindi comunque l'entusiasmo, poi chiaramente l'entusiasmo tra l'altro senza bere, senza uso di sostanze, quindi comunque un entusiasmo che era presente, reale, e veramente è stato qualcosa di molto potente, che speriamo insomma ci porteremo e continueremo ad elaborare e a farlo fruttare, a farlo, diciamo, sono dei semi che abbiamo continuato a mettere, che abbiamo messo e che speriamo prima o poi comunque riusciamo a dargli spazio, a farli crescere e a farli diventare una foresta enorme.
E quindi questo era il racconto, il contributo che ci raccontava un po' quella che è stata l'organizzazione della Gira Zapatista qui in Italia e di cosa sono stati influenzati. ...55 minuti di questa breve sintesi all'interno di questa giornata del 27 novembre 2021, siamo tornate Marea e quindi andiamo rapidamente con le conclusioni. Quindi sentirete le conclusioni di Serena di Non Una Di Meno Roma.
Si sta per arrivare a San Giovanni. Questa meravigliosa marea è quasi giunta alla sua meta, gonfissima. Siamo con Serena Non Una Di Meno a chiudere un po' il racconto di questa giornata di lotta.
Ciao a tutte e tutti, siamo molto contente di come è andata la manifestazione, veramente siamo tornate Marea, siamo Marea Fucsia, abbiamo invaso il centro di Roma, abbiamo espresso in mille forme, in mille linguaggi i punti centrali della nostra lotta contro la violenza strutturale contro le donne, che proprio dentro la pandemia, dentro la quarta ondata, assumono una urgenza ancora più grande. Siamo proprio noi, non è una formula retorica, ad aver pagato la crisi più di altri. Le donne hanno pagato in termini di dipendenza economica, di aumento della violenza domestica, di discriminazione, di carico, di lavoro di cura moltiplicato, di rischio sul lavoro. Oggi abbiamo portato
con noi i nomi delle donne che non ci sono più, e non sono solo quelle vittime di femminicidio, ma appunto sono quelle vittime di incidenti sul lavoro, di morti sul lavoro e di tutte quelle che stanno combattendo quotidianamente per una vita degna. Ecco, questo è quello che ci sentiamo di riconsegnare da questa piazza enorme, gigantesca, piena di vita. Noi ci vogliamo vive, che vuol dire ci vogliamo vive, libere, felici. Non vogliamo più pagare la crisi che abbiamo pagato finora.
E quindi questa in conclusione era la voce di Serena, ricordiamo di Non Una di Meno Roma. E quindi siamo arrivati alla fine di questa breve sintesi, abbiamo raccontato questa invasione fucsia, siamo tornate marea all'interno della città di Roma, nelle varie strade si è così srotolato un corteo pieno di performance, donne, trans e tantissime altre forme non binarie che non vengono assolutamente neanche considerate all'interno di questa società patriarcale. Ricordando che esistono tantissime specie di vita e tutte sono assolutamente preziose e non devono essere assolutamente né femminicidi né transcidi. Nello specifico vi ricordo che il 25 è stato fondato, diciamo, l'osservatorio contro i femminicidi e transcidi per avere una nuova narrazione su quello che succede e soprattutto per avere una documentazione su quello che appunto è un femminicidio e transcidio. A me non rimane altro che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto. Vi invito a sentire tutti gli audio all'interno dell'articolo che si trova su radiosonar.net e su Gemini Network. Un saluto a tutti e a tutte e a tutti.